Allora, Proverbi 26. Allora, noi cercheremo di coprire due capitoli questa sera. E il capitolo 26 parla di tante cose, ma ha un tema un po' corrente, diciamo, in tutto questo capitolo. Uomini pigri e uomini bugiardi. Invece in Proverbi 27 parla molto dell'amicizia, quanto è importante anche per noi come credenti. Proverbi 26, versetto 1, come la neve non si addisce all'estate, né la pioggia alla mietitura, così non si addisce la gloria allo stolto. Abbiamo visto in capitolo 25, dice la neve dell'estate, e abbiamo spiegato, no, che questa era quella neve che veniva magazzinato. Perché altrimenti, come dice versetto 1 di capitolo 26, cioè la neve è una contraddizione in estate. Non viene la neve in estate. Una volta è capitato a me, forse il primo anno che ero qua, stavo andando verso Reveni Lago. Voi sapete dove? Follina, sotto Monte Cesen. Ho girato in quella valle e tutto era bianco. E io ho detto, mamma, io ho smesso di usare droghe tanti anni fa. Era estate. Era 25 gradi fuori. E tutta la valle era bianco. Perché è venuta una grandinata. Ma forte, c'era la neve così. E poi, sai, fra un'ora era tutto sciolto, ma è veramente un spettacolo, neve in estate. E non era proprio adatto perché danneggia le piante, anche la pioggia, nella mietitura, è fuori posto, e anche la gloria allo stolto. Come il passero svolazza e la rondine vola, così la maledizione senza causa non ha effetto. Un altro passo nella parola di Dio dice che nessuna arma fatta contro il popolo di Dio prospererà. E quindi noi abbiamo questa promessa dalla parte di Dio che anche se uno vorrebbe maledirci, non avrà nessun effetto su di noi. Anche io come pastore a volte, no, qualcuno dice, secondo me c'è una maledizione su di me, qualcuno mi ha fatto una maledizione, no? Ma se tu sei figlio di Dio, tutto quello che Satana vorrebbe mettere contro di te si rivolgerà contro di lui. Io mi ricordo quando ero nella tenda, la tenda in Sicilia, e una giovane coppia hanno conosciuto il Signore, e venivano in una famiglia abbastanza benestante lì nella Sicilia. La famiglia era infuriata e sono addirittura venuti a Milano dalla Sicilia per andare da un mago per maledire il direttore della tenda. Vero, questa è una vera testimonianza. Hanno portato la foto di questo fratello a questo mago. Cioè, un mago a Milano, chi cosa conosce dei fratelli della tenda, no? Niente. Questo stregone ha visto solo la foto di questo fratello e dice, io non posso maledire questo uomo, che lui è protetto. Hai capito? Forte. Questi erano pronti a sborsare un milione per fare una maledizione. Lui, e questo mago, non sto dicendo che i maghi sono buoni, però come anche nella Bibbia, tante volte in Atti, no? C'era quella ragazza posseduta, che dicevo, Paolo, uomo di Dio, cioè a volte i demoni dicono anche verità. E anche questo mago ha detto, questo uomo, cioè lui non sapeva, questo fratello, lui ha detto, io non posso maledirlo, lui è protetto. E anche noi, anche i colleghi, magari anche persone dove lavoriamo, magari ci maledicono, che ci buttano parole, calunnie, se non c'è verità in quella cosa non ci deve preoccupare. Come il cielo non si attaccherà. La frusta per il cavallo, la briglia per l'asino e il bastone per il dorso dei stolti. Quindi un stolto l'unica cosa che capisce è un bastone in testa. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza per non diventare anche tu come lui. Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza perché non credi di essere saggio. Per voi c'è una contraddizione in questi due passi? Potrebbe sembrare, no? Dice, ma come? Prima dice non rispondere e poi dice rispondere. Però bisogna vedere la seconda parte di questi due passi. passi, no? Non risponde allo stolto secondo la sua stoltezza. Quindi sei un stolto, dice delle cretinate, non rispondere a lui con tali cretinate. No, magari lui, e tu non rispondi in modo immaturo, così anche tu diventerai come lui, anche tu sembrerai un stolto. Ma rispondilo con una riprensione dello Spirito Santo, no, la saggezza dello Spirito Santo, così lui comprenderà che non è saggio come lui crede di essere. Sarà ripreso. Chi manda un messaggio per mezzo di un stolto si taglia i piedi e beve violenza. E abbiamo visto in un altro proverbio, chi manda il messaggero infedele è come un dente rotto e un piede slogato. Come le gambe dello zoppo sono malferme, così un proverbio sulla bocca dei stolti. Chi dà gloria a uno stolto è come chi lega una pietra a una fionda. Una fionda per che cosa serve? Lanciare le pietre. Se tu lo leghi alla fionda, non serve niente, è un contrario. Un proverbio sulla bocca dei stolti è come una spina che penetra nella mano dell'ubriacone. Il grande Dio che ha formato tutte le cose è colui che dà la retribuzione allo stolto e ai trasgressori. Anche in Giacomo dice che la lira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Noi non dobbiamo rispondere ai stolti, alla gente di questo mondo, con la nostra ira umana. Perché poi il Signore dice anche in Giacomo, la vendetta è mia. Il Signore prenderà cura di quelle persone. Magari tu lavori con una persona che è stolto, blasfema, ti prende in giro. Tu preghi per lui. Il Signore prenderà cura. Come un cane ritorna al suo vomito, così lo stolto ripete la sua stoltezza. In secondo Pietro, capitolo 2, versetto 22, anche Pietro un po' usa questo proverbio, no, parlando di persone che hanno udito il Vangelo e poi hanno rigettato il Vangelo. Possiamo anche leggerlo in secondo Pietro 2. Leggiamo versetto 20. Quelle infatti che sono fuggite dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da questi di nuovo avviluppate e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché dopo averla conosciuto, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è venuto loro ciò che dice un vero proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Allora, questo passo non parla di un credente nato di nuovo che pecca. Quanti di voi siete nati di nuovo questa sera? Tutti quanti, vi conosco tutti. Quanti di voi dopo la vostra nuova nascita avete peccato? Tutti quanti. Quindi questi passi in Pietro, perché molti credenti nuovi confondono questi passi, dice, oh, peccato, allora ho perso la salvezza, ma meglio mai conoscere la via di Dio. Ma non dice qui uno nato di nuovo, dice che uno che conosce la verità del Vangelo. Pietro dice semplicemente, era meglio che uno non conoscevo mai la verità del Vangelo, almeno peccavo nell'ignoranza. Ma uno che ha capito la libertà, ha capito quello che Gesù ha fatto per la sua vita, ha avuto una rivelazione dello Spirito Santo e poi rigetta questa rivelazione dello Spirito Santo, questo è il peccato, il blasfema contro lo Spirito Santo. Che tanti chiedono, ma cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Sarà ammazzare? Sarà l'adulterio? Il blasfemo dello Spirito Santo è di rigettare Gesù Cristo come Salvatore, perché come Gesù è l'unico mezzo che Dio ha provveduto per la salvezza dell'uomo, giusto? Se tu rigetti Lui per la tua salvezza, questo è l'unico peccato che Dio non può perdonare. Lui può perdonare l'omicidio, Lui può perdonare l'adulterio, lui puoi perdonare un ladro, nominate voi, puoi perdonare l'omosessualità. Ma se tu rigetti Cristo, questo è il peccato che Dio non può perdonare, perché hai rigettato il mezzo del tuo perdono. E quindi Pietro dice che uno che ha conosciuto veramente, ha avuto una rivelazione spirituale della grazia di Dio, di quello che Cristo ha fatto, e la rigetti, è come il cane che torna al vomito, o la scrofa appena lavata che torna a voltarsi nel fango. Ma perché il cane mangia il vomito e perché la scrofa torna al fango? Esattamente, è la sua natura. E perciò anche io sono sicuro che parla di non credenti, perché Giovanni dice che uno che è nato di nuovo non può continuare nel peccato, perché la divina seme è dentro di lui e non può continuare nel peccato. Ma una scrofa è una scrofa anche lavata, profumata e messo il vestito per compleanno addosso, sempre una scrofa. E quanto di voi avete visto un cane mangiare il vomito? Mamma mia, una cosa schifosa, no? Dice, e poi dice, ti vuole leccare la faccia, ma no, grazie. Io quando ero più giovane, sai, animale, adesso non lo so, sono più igienico, no? Dico, no bambini, non ti fai leccare il cane, no? Non sai dove è stata quella lingua. Ma anche qui il stolto non puoi fare a meno di mangiare il suo vomito, perché è così. Se Cristo non viene dentro la vita di un uomo, anche io ero un stolto prima di conoscere Gesù, era la mia natura di rotolarmi nel fango, di mangiare il mio vomito, anzi di vomitare perché bevevo troppo prima di conoscere il Signore. Hai visto un uomo che si crede saggio? C'è maggior speranza per un stolto che per lui. Anche il Nuovo Testamento ci insegna di non avere un pensiero troppo alto di noi stessi, ma di stimare gli altri più alto di noi stessi. E secondo me questo è un difetto di tutti gli esseri umani, l'orgoglio. È la nostra natura di pensare alto di noi. Io, sapete, è Dio senza di. Per natura pensiamo alto di noi stessi, ma Dio dice non pensare alto di te stesso, avere un sobrio pensiero su te stesso. E secondo me più che uno cammina col Signore, più sobrio è il suo modo di vedere se stesso. Se guardiamo le lettere di Paolo, no? Se guardiamo il libro di Atti e le sue epistole, lui comincia a dire io sono il minore fra gli apostoli. No? Verso la fine della sua vita, prima di morire, lui dice io sono meno di tutti i santi, perché più maturo, più umile lui era, più aveva una veduta razionale di Dio. E alla fine della sua vita lui ha detto io sono il minimo fra tutti i santi, fra tutti coloro che sono credenti io sono il più basso. Invece all'inizio sì, io sono il minimo dei apostoli, dei 12-13, come dovevamo contarli. E alla fine della vita, no, io sono niente. Il pigro dice, c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Questo è un passo che è ripetuto da Proverbi 22-13. Non sappiamo se Salomone è stato ispirato a scriverlo due volte, ma di nuovo, voi credete che c'era un leone nella strada? Pensate. Una città di Israele c'era un leone in giro? Penso di no. Il pigro inventa scuse per non lavorare. C'è un leone fuori il capannone, non posso aiutarti, fratello. E pigri sono così, no? Loro mettono più fatica a inventare scuse per non lavorare. Sudano, no? Per capire come non fare niente. Come la porta gira sui suoi cardini, così il pigro sul letto. Il pigro affonda la sua mano nel piatto, questo è anche un proverbio ripetuto, ma si stanca persino a portarlo alla bocca. Questo io non ho mai visto nessuno così pigro. devo confessarlo, cioè troppo, oh mamma mia che fatica, non ce la faccio. Però ho visto persone che magari quando è tempo di lavorare sono sempre l'ultimo a arrivare, però quando fa ding 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 la pasta è pronta, no, sono primi a sedersi, mani lavate, pronto per... Il pigro si crede più saggio di 7 persone che danno risposte assennate. Il passante che si immischia in un lite che non lo riguarda è come chi prende un cane per l'orecchio, per le orecchie. Qualcuno ha mai preso un cane per l'orecchio? Cosa succede? O prende per la coda? Io ho preso un cane per la coda una volta. Subito ti dà un morso. E perciò questo proverbio ci insegna, non metteremo il nostro naso, no, facciamo i fatti nostri e saremo più tranquilli nella vita. E anche nella chiesa questo è un problema. Sto ministrando una sorella in questo periodo che lei si mischia sempre nei problemi di altri. E io ho detto, un giorno ho detto, ma sorella, non ti bastano i tuoi problemi, ti devi anche incaricarti dei problemi di altri, non lo so. A me mi bastano le mie, mi bastano e avanzano. Poi lei, ah, io sono tranquillo, è normale, cioè, ti mischi nelle affari di tutti gli altri, ma lasciali stare. Come un pazzo che scaglia tizzone, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice, l'ho fatto per scherzo, stavo scherzando. Quando manca la legna, il fuoco si spegne. Quando non c'è maldicente, la disputa cessa. Come il carbone dà la brace e la legna il fuoco, così l'uomo risoso attizza le lite. Se volete fermare un lite, basta non rispondere. Vado a pregare. Dio ti benedica. È finito. Ma tante volte noi... No, buttiamo altro legno sul fuoco. Le parole del maldicente sono come bocconcini prelibati. Scendono fino all'intimo delle viscere. Abbiamo già parlato di questo, ricordate, no? Però è vero, no? Sorella, vieni, hai sentito? Hai sentito il pastore? Dimmi. E tante volte noi non ci rendiamo conto che questa è una cosa molto grave davanti a Dio. Ho sentito una volta un predicatore in America, no, un predicatore pentecostale, lui diceva, è quei omosessuale! E c'erano due sorelle davanti nella chiesa, amen fratello! E quei adulteri! E le due, amen fratello! E quelle donne nelle chiese che vanno in giro a sussurrare! E lo guardavano arrabbiati, no? Non hanno detto amen, fratello, a quello. Perché tante volte noi pensiamo che, vabbè, sai, poche parole, che danno fanno. Ma come abbiamo visto in Proverbi, anche in Giacomo, il potere della vita e la morte nella nostra lingua. E anche noi dobbiamo stare attenti di non, quando uno viene a offrirci dei bocconcini prelibati, di non mangiarli. E anche io ho fatto il sbaglio tante volte. Ah sì, io... Sì. Invece no, non voglio sentire. Perché c'è il pericolo, le parole del maldicente sono come bocconcini prelibati, scendono fino all'intimo delle viscere. Quindi non dobbiamo pensare che se stiamo lì a ascoltare, no, chiacchiere, parlare di altri, che non avrà un effetto su di noi spiritualmente. Avrà un effetto. Saremo contaminati da quelle cose. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come la scoria di argento spalmato sopra un vaso di terra. Qui purtroppo non è una traduzione molto fedele all'originale, perché la parola in ebraico non è vaso. La parola in ebraico è coccio. Come viene chiamato in italiano un pezzo di ceramica di un vaso spaccato? Un coccio, no? E quindi questo proverbio dice che labbra ardente e un cuore malvagio sono come scorie di argento spalmate sopra un coccio di terracotta. No, magari tu vedi questo pezzo di cotto, fuori tutto brillante, argentata, cioè sembra una cosa di valore, ma in realtà un cocio a cosa serve? Niente. Avete mai sentito un uso di un cocio? No, Giobbe solo forse scavava le sue piaghe. Però anche le labbra che parlano possono sembrare una cosa, ah sì sì, voglio sentire, ah quella notizia luccicante. Chi ode finge con le sue labbra, ma nel suo intimo cova l'inganno. Quando parla cortesemente, non fidarti di lui, perché ha sette abominazioni in cuore. E abbiamo già visto, mi sembra, alcune di queste abominazioni, no? Il Signore dice, sono queste cose che sono un'abominazione davanti a me. Può darsi che sono queste abominazioni. Anche se l'odio è nascosto con dissimulazione, la sua malvagità sarà palesato nell'assemblea. Chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi rotola una pietra gli ricadrà addosso. C'è un passo nel Nuovo Testamento che è simile a questo, che vi viene in mente. Quello che un uomo semina, raccoglierà. Vedete che c'è tanta verità del Nuovo Testamento in questi proverbi. Se noi con la lingua scaviamo una bocca, cioè un buco per un altro, Dio dice io ti faccio cadere te in quella cosa. Tu rotoli una pietra, quello ti schiaccerà. E così anche tante volte le persone possono venire con un parlare molto, ah, io sono tuo amico, o fratello, sai, ho sentito che quella sorella, dobbiamo pregare per lei, hai sentito che lei ha lasciato il marito, ha fatto questo, no? Tante volte possiamo anche nascondere un parlare malvagio con spiritualità. La lingua bugiarda odia quelle che ha ferito, la bocca adultrice produce rovina. Quindi di nuovo Proverbi parla molto della nostra lingua, cosa facciamo con la nostra lingua? Se glorifichiamo Dio, no, Giacomo dice, com'è possibile che uno con la lingua può glorificare Dio e maledire il suo simile? E lui ha detto, fratelli, queste cose non dovrebbero essere. Non vantarti del domani perché non sai che cosa puoi produrre un giorno. Ricordate un passo nel Nuovo Testamento che è simile a questo? Non preoccuparti per domani perché domani avrai affanni suoi. Ma anche in Giacomo, non dire venderemo, faremo, viaggeremo, Dio volendo. Se Dio vuole, faremo questo o faremo quello. Ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra. E abbiamo visto in Proverbi 25, chi si gloria non è veramente gloria. Ah, io ho costruito la ponte di Brooklyn. Io l'America l'ho fatto con queste mani. La pietra è grave e la sabbia pesante, ma l'ira del stolto pesa più di tutte e due. L'ira è crudele e la collera è impetuosa, ma chi può resistere alla gelosia? Quindi la gelosia è una passione fortissima. Noi abbiamo un proverbio in inglese che l'inferno non ha ira come la gelosia di una donna. Non è un proverbio della Bibbia, è un proverbio americano. Meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. Quindi un vero amico è uno che dice anche la verità, dice, sai fratello, stai sbagliando. Fedele sono le ferite di un amico, ma ingannevole sono i baci di un nemico. E qui in versetto 6 ci sono delle similitudini e ci sono anche contrari. Che cosa dà un amico? Ferite. Ferite sono una cosa bella? No. Le ferite sarebbero una cosa negativa. Però fedele sono, perché un amico dice, guarda che hai dentifricio sul naso, laviti il naso, no? No, quando tu hai confidenze con una persona, tipo mia moglie, dice, guarda che c'è sempre un gallo, pettiti i capelli prima di uscire, no? parte sì, lei fa anche per egoismi, perché se, cioè, lei non vuole fare la brutta figura. Però se tu hai un stretto amicizia con una persona, puoi anche dire: guarda, sai, i bottoni non sono in linea, no? Cioè, queste sono sciocchezze, però anche cose spirituali. Sai, fratello, sai, a volte tu sei troppo duro magari nel gestire la riunione dei bambini. O, non so, in tante cose, no? Però di essere onesto. Efesini capitolo 4, dite la verità in amore uno all'altro, no? Non vedere il difetto del tuo fratello e poi dire tutti gli altri nella chiesa: lui ha questo, non sopporto quel difetto in lui. Però non mai avere il coraggio di dire: fratello, ti posso parlare, sai, ti voglio bene, però hai questo difettino. Invece il nemico, fedele sono le ferite di un amico, i baci sono una cosa terribile. No, i baci è una cosa bella. Il bacio è l'universale, cioè in tutto il mondo si baciano. Tutte le culture, tutte... Avete mai pensato perché magari non si fa così con le orecchie? No. Cioè, io penso di queste cose, no? Sono... Ma il bacio è il segno universale dell'amore. I nostri fratelli russi si baciano anche in bocca. Per questo Dio non mi ha chiamato di essere un missionario là. Ma anche per me era diverso. Noi uomini ci stringiamo le mani. Al limite ci abbracciamo un po' così, no? All'inizio, sai, dare un bacio sul guancio per me era una cosa strana. Però anche biblico. Paolo ha detto: saluti i fratelli con un santo bacio. Per il bacio, la prima parte del proverbio, fedeli sono le ferite. Quindi un vero amico, anche quando ti ferisce, è perché ti ama. Perché ti ama talmente tanto, vuole che tu cresci e diventi una persona migliore. Ma i baci, io ti voglio bene assai. No, stiamo attenti. Quando io dico sempre a David, no? Stai attento quando ti dicono Osanna, Osanna, perché dopo una settimana diranno crocifiggiamolo. Avete mai pensato di questo? La stessa folla che diceva a Gesù Osanna, leggiamolo. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 12, versetto 13, leggiamo 12. Il giorno seguente una grande folla era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme. Prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Ok, questa è la proclamazione che hanno fatto pochi giorni prima della Pasqua. Andiamo più avanti in capitolo 19 di questo stesso Vangelo, versetto 15, quando Pilato sta cercando di liberare Gesù. Cioè, questo è un pagano che non conosce la scrittura, non conosce il Messia. Leggiamo il versetto 13. Pilato dunque, udito queste parole, condusse fuori Gesù, si pose a sedere in tribunale del luogo detto Lastrico, in ebraico Gabbata. Ora è il giorno di preparazione di Pasqua, ed era circa l'ora sesta, e disse ai giudei: ecco il vostro re. Cosa era la loro proclamazione pochi giorni prima? Osanna, benedetto Signore, il re di Israele. Loro hanno chiamato Gesù il re di Israele, la folla a Gerusalemme. Questa stessa folla: ecco il vostro re. Ma essi gridarono: via, via, crocifiggilo. Pilato disse a loro: crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Che poi un pagano, no? Questo era blasfema loro di dire che Cesare era il loro re. Ma in realtà era così, perché loro amavano il denaro e il favore dei romani più che il Signore e la sua parola. Però stiamo attenti quando uno ci canta le lode troppo forte. e stiamo noi attenti di non accogliere le loro lode e dire: oh sì, io sono il Messia. Diversi anni fa nella comunità, quando ero ancora nella barchessa, è venuta una donna. Lei: oh pastore, io amo questa chiesa, ma che amore, che comunione, e anche tu, gli studi sono così belli, no? Circa un mese dopo io dovevo riprenderla per una piccola sciocchezza. Oh, tu sei l'anticristo, no? Tipo, no, veramente tu, oh, non c'è amore in questa chiesa. Comunque, cose passate, grazie a Dio. Un gocciolare incessante in un giorno di gran pioggia e una donna litigiosa si rassomigliano. Voi sapete le case in antica Israele come erano fatte? Sapete come erano fatte? Erano travi di legno, no? Con sopra di questo tipo canne di bambù, tipo delle lastre di canne di bambù. Poi sopra mettevano fango con la paglia dentro, e impaccata, dura. E un tetto così, fatto un po' di pendenza, cioè almeno che non piove per tutto il giorno, c'è l'acqua scola via di là, è impermeabile. Però se la pioggia va per tanti giorni, si inzuppa tutto quel tetto antico e comincia a gocciolare. Boom, boom, boom. E Salomone dice: una donna che... E come quell'acqua, anche i cinesi hanno perfezionato la tortura cinese, avete sentito di questo? No? Solo io? I cinesi legavano una persona un po' con la testa giù e facevano una goccia di acqua a beccarli proprio in fronte, così. Pum! 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 E pensate, per ore. No, ma impazzivano. Impazzivano, le persone impazzivano. Chi vuole trattenerla è come se cercasse di trattenere il vento e di afferrare l'olio con la sua mano destra. Allora, versetto 7. Chi è sazio disprezza il favo di miele, ma per chi ha fame ogni cosa amara è dolce. Quindi chi ha sperimentato la vera fame, no, qualche giorno senza mangiare, se avete mai fatto un digiuno, sapete cosa vuol dire, no? Mi ricordo in India, cioè, facevo digiuno anche di diversi giorni, e anche il riso bianco, cioè il riso bollito, ti sembra una cosa buona? Riso bollito sembra una cosa, per niente. Però quando non hai mangiato, mamma mia, è come una bistecca. Ma uno che ha tanto... no, disprezza anche una cosa come miele, una cosa buona. Come l'uccello che era lontano dal suo nido, così l'uomo che era lontano da casa sua. E secondo me questo proverbio vuole insegnarci: siamo fedeli dove siamo. Avete mai conosciuto persone che pensano: ah, ma se io potessi solo andare in America, o se potrei cambiare lavoro, o avete conosciuto persone un po' giravagonde, no? Secondo me questo è un po' il senso di questo proverbio. Ma ad essere fedeli dove siamo, dove Dio alla fine ci ha messo, anche nella fabbrica dove siamo. Dico sempre, fratelli, se non ti piace il lavoro dove lavori, finisci il compito che il Signore ha per te là e ti sposterà, se non sei contento lì. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Quindi è bello di avere amici fedeli, che a volte ci feriscono, ma a volte ci danno buoni consigli. È anche importante di chiedere consigli agli altri. Uno che non vuole mai consigli agli altri è orgoglioso e ha un'opinione troppo alta di se stesso. Più anni che vivo, più capisco che ho bisogno di chiedere consigli agli altri, di confrontare, perché tante volte una persona che è insicura in sé, no, ha paura di confrontarsi con gli altri. perché non è sicuro. Ma come il profumo, un buon profumo. Mi piace molto i profumi. C'è odore, no? Mi piaceva molto quando in India andavo nel mercato e dove vendevano la cannella, no? Con la corteccia dell'albero della cannella, no? E sai, mamma mia, che buon profumo. Poi andavi un po' più giù. In India hanno alberi, ma alberi enormi, grandi come questo capannone di gelsomino. Sai che profumo? Poi magari andavo più avanti, c'era il fiume Nero. Un altro profumo. Non così bello. Ma qui avere un amico che ti dà consiglio è come un buon profumo, una cosa veramente che ti appaga, ti benedisce. Non abbandonare il tuo amico né l'amico di tuo padre. Quindi l'amicizia è una cosa che bisogna coltivare, bisogna, come il giardino, bisogna curare. E non andare in casa di tuo fratello nel giorno della tua sventura. È meglio uno che abita vicino che un fratello lontano. Questo magari se sei litigato con i tuoi parenti. Avete notato mai che a volte un amico a volte può essere più vicino a te che un parente? Solo io. A volte quelli che dovrebbero essere ci aiuta di più, proprio non sono i parenti, ma magari un vicino di casa. Figlio mio, sia saggio e rallegra il mio cuore, così potrò rispondere a chi inveisce contro di me. L'uomo accorto vede il male e si nasconde, ma i semplici vanno oltre e sono puniti. Quindi avere discernimento. E io credo che lo Spirito Santo darà a ognuno di noi come credente questo dono di discernimento. Anche in questi giorni, quando Brian doveva comprare una macchina, ho portato in giro, siamo stati a Bassano, a Coniano, a Pedroba, Feltre, Montebelluna, Castelfranco. E lui voleva un particolare tipo di macchina, quindi siamo andati in un concessionario a Rossano Veneto. E devo io quando siamo andati lì, io non avevo una buona sensazione di questa persona. Sai quando tipo dice non mi fido di questa persona? Però devo essere sincero che la macchina l'abbiamo acceso, provato, cioè sembrava per il prezzo una buona macchina, no? Per quello che lui voleva quel tipo di macchina. E come era lui che doveva spendere i soldi, alla fine sì, voglio prendere questo, quindi. Però non avevo una buona sensazione, non per la macchina, ma per questa persona. E alla fine, per finire brevemente la storia, perché quando abbiamo visto la macchina mancava una sedia indietro. E io ho chiesto, ma avete l'altra sedia di questo? Sì, l'abbiamo, dobbiamo solo montarlo. Va bene, allora lui ha dato l'anticipo, quando torniamo montate la sedia, c'era qualche altra cosa che bisognava aggiustare, sistemi quello là, allora poi torneremo a prendere la macchina. Siamo tornati a prendere la macchina e non c'era la sedia. E io ho detto, ma come? Lei sapeva che arrivavamo oggi per portare via la macchina? E non c'era la sedia? Ah, ma ce l'ho qua. Già. Quindi lui portava la sedia quasi per non farci vedere come era fatto. Era una sedia di quella marca di macchina, della Volkswagen. Ma era un'altra stoffa. E io ho detto, ma sta scherzando? Cioè, questo è un monovolume che ha 6 sedie fatte in un modo, che poi era tutto, cioè erano, anche questo era tipo un blu leggero simile, non uguale, però il disegno era diverso, nella fantasia sopra. E io ho detto, ma sta scherzando? Io avevo chiesto se avevate la sua sedia. No, io non ho detto che avevamo la sua sedia. Ho detto che avevamo un simile. Comunque non vi dico. Poi non volevo dare indietro, Brian ha detto, no, io non voglio più queste macchine, perché se la cosa della sedia è un trucco, chissà che cos'altro. E all'inizio, meno male che Brian ha dato solo 100 euro. lui non voleva andare dietro al 100 euro. Oh no! Comunque, queste sono le mie prove del pastore. Alcune. Comunque, alla fine, Brian, Dio l'ha benedetto e ha trovato una macchina veramente 50 volte più buona di quella. Dio l'ha data veramente una macchina, sembra nuova se la vedi. Comunque, per dire che quando lo Spirito Santo ti avverte e dice questa persona non è buona, ascolti la sua voce. Perché a volte noi pensiamo è solo un mio pensiero. No. 99 volte è lo Spirito Santo che ti sta dicendo Craig, non avere a che fare con questa persona. O non andare là. C'è un pericolo, c'è una cosa che non va. È il Signore che ci avverte. Questi sono i doni dello Spirito Santo. Prendi il vestito di chi si è reso garante per un estraneo e tienilo come pegno per la donna straniera. Quindi in poche parole, se tu fai un prestito a una persona estraneo, prendi una garanzia. Chi benedisce il suo vicino ad alta voce al mattino presto, gli sarà attribuito come una maledizione. È più o meno quello che abbiamo visto, no, prima. Osana, Osana! Ehi! Stiamo attenti a chi ci loda troppo. Versetto 17. Il ferro affila il ferro, così l'uomo affila il volto del suo compagno. E quindi anche l'amicizia è una cosa che Dio usa per renderci più come Cristo. Ci affila. Non avete mai visto quel ferro, no, che tirano il coltello contro? Col ferro. È ferro contro ferro, ma affila col coltello, lo rende più preciso, più utile al suo uso, perché un coltello è per tagliare. E così la parola dice, così un amico, no? E come abbiamo detto prima, un vero amico dice, guarda, credo che questo tuo atteggiamento dà fastidio alle persone quando fai così. E se siamo umili e preghiamo al Signore, è vero? È così? Ok, voglio cambiare, voglio che trasformi questa parte della mia vita. Quindi anche i scontri, no? È una cosa buona, perché toglie via quello che non va bene. E anche il confronto, come ho detto, ma voi cosa pensate? Secondo voi è una buona idea fare così? Il confronto, il parlare, il dialogare ci rende più forte. Chi ha cura del fico ne mangerà il frutto, e chi serve il suo padrone sarà onorato. Quindi anche qui è un po' come l'uomo che si allontana dalla casa, il servo fedele. Avete mai pensato il saluto che il Signore ci darà quando arriviamo in cielo? Ben fatto, Craig, hai piantato una chiesa, hai cominciato una scuola biblica, hai pettinato i capelli belli. Noi saremo giudicati sulla nostra fedeltà. Avete mai pensato su questo fatto? Cioè, Dio non guarda, magari ha chiamato Chuck Smith a curare una chiesa di 20.000 persone. Ha chiamato me a curare questa comunità. Ma non saremo giudicati, ben fatto, hai 20.000 membri nella tua chiesa. Ben fatto, servo fedele. Quante persone Noè aveva nella sua chiesa? 7 membri della comunità. 40 anni di ministero, di predicazione, no? Ma se io dicevo ai sostenitori in America, fratelli, 40 anni a Montepeluna, abbiamo 7 membri, gloria a Dio. Si è convertito un'anima ogni 6 anni. Sarebbe sempre 7 anime di gran valore davanti a Dio. Ma secondo voi, Noè era un fedele ministro di Dio? Sicuramente più fedele di me. E tante volte noi giudichiamo le cose umanamente, ma lui è stato fedele nel compito che Dio ha affidato a lui. Tu pensi Geremia, quanto era grande la sua chiesa? Qualcuno lo sa? Zero, esatto. Anzi, la sua chiesa era dentro il pozzo asciutto, nel fango, e lui era solo. Ma lui era un servo fedele? Fedelissimo. Anzi, forse più fedele di chi vede le folle. perché lui ha servito Dio, è stato fedele sempre nell'avversità. Tu pensi, cioè Dio prima di chiamarmi qua, lui mi ha detto, io ti porterò, voi sapete, Deuteronomio 8, questa è stata una profezia data a me in California, io vi porterò nella terra delle olive, dei fichi, melograni, vigne, canale di acque, e io benedirò le tue gregge. Quindi Signore, in America già mi avevo detto che avremmo cominciato più di una chiesa qua, me l'avevo già detto. Ma tu pensi che il Signore mi dice, loro rigetteranno tutto quello che tu hai da dire, nessuno ascolterà le tue parole. Vai lo stesso, io ti farò come una colonna di bronzo. Questo era quello che Dio ha detto a Geremia. Nessuno ti ascolterà, Geremia, però ti voglio bene. Io sono con te. Ma lui è rimasto fedele. E anche qui il servo, a chi serve il suo padrone sarà onorato. Quindi qui Salomone parla di un servo che serve nel suo lavoro, no? Suo datore di lavoro. Però per noi credenti, chi è il nostro padrone? Gesù. Anche in Efesini capitolo 6, Paolo, lo Spirito Santo, parla ai padroni. No, prima dice i operai, noi servi, voi servite i vostri padroni come il Signore. E poi lui dice, e a voi padrone, trattate bene i vostri operai, ricordando che voi avete un padrone in cielo. E quindi se noi serviamo fedelmente il nostro padrone, Dio, noi saremo onorati. Come nell'acqua il viso riflette il viso, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. Basta vivere per un po' per una persona, tu cominci a vedere veramente. Se è facile, noi andiamo in conferenze, incontri, gloria a Dio, fratello, no? Ma poi quando vivi con una persona, non cominciano a venire fuori le cose, tu cominci a vedere cosa c'è dentro. Anche Gesù ha detto che le parole, quando i farisei hanno detto, guardi, i tuoi discepoli non lavano le mani prima di mangiare, sono impuri. E Gesù ha detto, non sono non lavare le mani che rende un uomo impuro, ma quello che esce dal cuore, le parole. Perché le parole rivelano cosa c'è dentro il nostro cuore. Lo Sheol e Abaddon sono insaziabili. E insaziabili sono pure gli occhi degli uomini. Quindi l'avarizia, come l'inferno non è mai pieno neanche gli occhi dell'uomo. E noi vediamo questo, no? Uno che ha 10 miliardi vuole 100 miliardi. Avete mai chiesto, ma cioè, questo ha 100 miliardi di euro in banca, ma perché non va sulla spiaggia? No? No? Ma perché deve... No, anche l'altro giorno parlava, non so, forse con David, eravamo al castello, parlava con qualche fratello lì, il fatto di questo John McCain a 71 anni vuole fare presidente. Ma basta, cioè, 71 anni, riposati, prendi la pensione, no? Però magari sai, fama, io sono presidente, potere. Il crogiolo è per l'argento e la fornace per l'oro. Così l'uomo è provato dalle lode che riceve. E quindi abbiamo visto anche altri proverbi così, no? Che noi non lodiamo noi stessi, ma sì gli altri a lodarci. Se meritiamo. Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio, tra il grano con un pestolo, la sua stoltezza non si allontanerebbe da lui. Un po' come il maiale nel fango, no? Cerco di conoscere bene lo stato delle tue pecore e abbia cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre e neppure una corona dura di generazione in generazione. Quando il fieno è portato via ed appare l'erba tenera, si raccoglie il foraggio dei monti. Gli agnelli provvederanno le tue vesti e i capri il prezzo di un campo. e le capre abbastanza latte per il tuo cibo, per il cibo della tua casa e per il mantenimento delle tue serve. E quindi questi passi, semplicemente di essere fedeli in quello che stiamo facendo, nostro lavoro. Amen. Signore, grazie. Quanta saggezza c'è nella tua parola, Signore. Quanto è bello anche di essere ferito da te, Signore, perché tu hai detto: io non vi chiamo più servi ma amici. E quindi anche le ferite fedeli di te, che sei nostro amico, che magari la tua parola a volte punge, ma Signore è anche buono, perché ne abbiamo bisogno. Signore, aiutaci di non essere pigri, di non essere stolti, Signore, di badare bene su quella che esce dalla nostra bocca e di essere amici e servi fedeli. Nel nome di Gesù. Amen.